Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre vi. La porti un bacione a Firenze.
Non annunci spot, ma visione alta e concretezza da sindaci. Ha scritto ieri il neo presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, che aveva prestato giuramento sabato scorso. Lo ha scritto sul social network Twitter, che usa con molta perizia. Quella della burocrazia è la madre di tutte le battaglie. Significa cambiare mentalità. Tutti, ha scritto ancora Renzi su Twitter, in risposta a un utente che lo avvertiva che dovrà scontrarsi con la burocrazia ingessata del passato. Nella mia esperienza di amministratore, ha aggiunto, le tasse le ho sempre ridotte, niente promesse, ma ci proveremo. E ancora, questa è la responsabilità che sento più forte, l'Italia come terra di opportunità e non di rendita, rispondendo su Twitter a un utente che gli chiede di non deludere i ragazzi della sua età, cui ha dato una speranza.
Io porto il tuo bacio a Firenze, che è la tua città.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Roberto Venturini alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che sono in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Fin qui gli annunci fatti con i messaggi da 140 caratteri su Twitter, ma da ieri Matteo Renzi, che oggi pomeriggio affronta il primo voto di fiducia del Parlamento al Senato, si è rimesso allo studio dei dossier governativi con il suo sottosegretario braccio destro Graziano Del Rio, che ha trovato il tempo in un'intervista televisiva di ipotizzare l'aumento della tassazione sui bot pur escludendo la patrimoniale, facendo nascere già il primo dibattito. Poi nella notte il vertice tra Renzi e il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, rientrato di corsa dal G8 di Sydney per prestare giuramento questa mattina al Quirinale. E si parla già dopo questo vertice di tagli alla spesa pubblica, spending review, di diminuzione della burocrazia per combattere gli sprechi e attuando anche la mobilità dei dirigenti. Mentre lo stesso Graziano Del Rio, nell'intervista di cui vi parlavo, aveva detto ieri: intendiamo certamente aumentare seriamente il taglio del cuneo fiscale. Ecco, si parla ovviamente di economia, crisi economica che inizia ad arretrare, o almeno così sembra dai primi deboli e contraddittori segnali, e dunque i temi economici sono al centro dell'azione del nuovo esecutivo. Ne parliamo subito con il professor Leonardo Becchetti, che è in linea con noi. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Docente di economia politica all'Università Tor Vergata a Roma, responsabile nazionale CVX, Comunità di Vita Cristiana. Professor Becchetti, i primi annunci sottolineano questa importanza del taglio alla spesa pubblica, della lotta alla macchina della burocrazia. Questa linea annunciata da Renzi, da Del Rio, è una linea che verrà seguita poi dal ministro Padoan. Le sembra una linea buona per iniziare?
A me sembra che il governo si è messo su un sentiero molto stretto. Anche oggi sui social network dicevo che questa è la tipica visione supply side, come si dice, dal lato dell'offerta. L'economia migliora se si tagliano gli sprechi, si riduce la spesa e si diventa più competitivi a livello internazionale. Ma purtroppo non funziona così, perché il problema dell'Italia è un problema di crollo della domanda interna, e tagliare la spesa vuol dire tagliare comunque una fonte di domanda, una fonte di consumi. Va bene invece riqualificare la spesa, quindi magari sostituire a degli sprechi un maggiore investimento in istruzione, per esempio il progetto di edilizia scolastica è un buon progetto, è una situazione drammatica che abbiamo, è un tipo di investimento ad alta intensità di lavoro e quindi può portare occupazione. Io ho paura che il governo si schiacci troppo su questa ortodossia e non faccia invece quello che dovrebbe fare, andare in Europa a proporre delle cose molto più di ampio respiro, molto più simili a quello che accade negli Stati Uniti, in Giappone, anche visioni diverse e più coraggiose del ruolo delle banche centrali. C'è un progetto bellissimo che stiamo discutendo in questo periodo sui social, che è proprio quello della ristrutturazione del debito politicamente accettabile. È un progetto che un economista famoso in Europa come Charles Whitelocks ha lanciato e che si sta discutendo e che propone un intervento molto più deciso della Banca Centrale per alleviare il peso dei debiti pubblici degli stati nazionali. Ecco, io vorrei un governo più coraggioso su queste cose.
Ecco, come commenta l'annuncio fatto da Del Rio? Intendiamo aumentare il taglio del cuneo fiscale ricavando risorse in parte dalla spending review, in parte dal rientro dei capitali?
Ma ripeto, purtroppo non mi sembra una grande idea, perché spending review, tagliare la spesa, intanto riduce la domanda, e quindi con cosa la sostituiamo? La sostituiamo con una riduzione del cuneo fiscale, che è vero rende leggermente più competitive le nostre aziende, ma badiamo bene che la differenza è ancora oggi è molto sostanziale con altri paesi che competono con noi. Se prendiamo il caso Electrolux, dove si confrontava il nostro salario con quello degli operai polacchi, degli operai turchi, le differenze sono 3-4 a 1, sono differenze enormi. Quindi il rischio è che se facciamo da quel lato o si fanno interventi drastici o se si interviene con qualche miliardo, l'effetto è praticamente minimo, ed è il rischio un po' di quello che è successo anche col governo Letta.
Ecco, da più parti si chiede al nuovo governo anche di ricontrattare con Bruxelles i rigidi vincoli imposti, come il deficit entro il 3% del PIL. Questo deve essere un compito del nuovo governo, secondo lei?
Questo assolutamente sì, cioè bisogna rinegoziare l'Europa mettendo in campo tutte le opzioni, perché come dicono anche molti economisti internazionali, penso anche alla voce di Stiglitz recentemente, la crisi europea è una crisi assolutamente artificiale, data dalla congiunzione di una moneta unica che si è imposta su una serie di stati molto eterogenei e dall'avere abbracciato l'idea dell'austerità espansiva, che è stata un grande errore che da altre parti non hanno fatto. Quindi o c'è un rilancio forte dell'Europa, quindi con una politica fiscale e monetaria diversa, molto più espansiva, molto più indirizzata all'obiettivo dell'occupazione e della crescita, oppure diciamo il progetto dell'euro è molto in crisi. Io vorrei un governo che sia autorevole e sia capace di mettere sul tavolo queste questioni andando in Europa, spostando se necessario il consenso che c'è adesso, che comunque lentamente ma molto faticosamente si sta spostando nella direzione giusta.
Ecco, sul web c'è stato anche un dibattito sulla figura del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che è considerato un tecnico, è stato docente alla Sapienza, poi è diventato presidente del centro studi dell'Ocse, incarico che ha ricoperto fino all'altro giorno, e alcuni dicono non è un tecnico, è un politico, e dicono è molto vicino all'Europa, è così detti poteri forti.
Un collega, Piercarlo, è un collega molto bravo, che conosco, che ha molto competente. È chiaro, negli ultimi anni lui ha lavorato all'Ocse, al Fondo Monetario, quindi ha sposato abbastanza quelle che erano le linee in quel momento delle istituzioni in cui lavorava. Ora bisogna vedere con questo nuovo ruolo che tipo di posizione assumerà. Sicuramente una persona che ha competenze economiche molto vaste, e quindi io non mi aspetto, non ragiono mai in termini di caricature o di persone che sono uguali a se stesse sempre. Vediamo come riterrà meglio comportarsi nel nuovo ruolo di ministro del Tesoro italiano.
Ecco, la dottrina sociale cattolica sottolinea soprattutto di questi tempi l'importanza di promuovere e tutelare la famiglia. Parlando di tasse, professor Becchetti, cosa potrebbe fare questo governo per rilanciare anche il paese?
Ma riconoscere appunto che la teoria sociale soprattutto vuole allargare la mente da visioni riduzioniste della persona, dell'impresa e del valore. E la persona è relazione, la persona trova un suo compimento anche nella dimensione familiare, e quindi favorire questa dimensione vuol dire favorire una felicità sostenibile, quindi tener conto dal punto di vista fiscale che non siamo delle monadi isolate, non viviamo isolati, ma viviamo all'interno di realtà familiari, e che favorire la famiglia e tener conto di quella che vuol dire mandare avanti una famiglia, che non è solo un costo ma è anche poi produce, diciamo, sia valori, produce anche capitale sociale per la società, oltre che ovviamente essere un bene in sé. Tener conto di tutte queste cose, secondo me, va fatto, e va fatto più di quello che è stato fatto sinora, che paesi laicissimi come la Francia hanno saputo fare molto meglio di noi, e infatti si vede, abbiamo tassi di natalità molto più bassi proprio della Francia.
Ecco, il governatore della Banca d'Italia Visco, dal G20 di Sydney, ha detto, salutando il varo del governo Renzi, bisogna attuare le riforme già fatte, creare un clima favorevole alle imprese.
Ma sono cose molto generiche, bisogna vedere cosa vuol dire. Io credo che, ho sentito Visco dice da tempo, bisogna aiutare le banche, devono tornare a far credito alle imprese, ma lui sa benissimo che purtroppo dipende molto anche dalla natura della banca. Oggi le banche sono molto più propense a fare attività di trading piuttosto che a fare credito, perché il credito è un'attività rognosa che rende poco, molto competitiva, con margini bassissimi, mentre i sistemi di incentivi e di bonus che esistono nelle banche spingono poi i trader e manager ad andare verso il trader. Allora bisogna anche cambiare queste cose, lo si può fare dall'alto o dal basso. Dall'alto, con la separazione tra banca commerciale e banca d'affari, un progetto molto avanti sia in Europa che negli Stati Uniti, e dal basso premiando quelle realtà bancarie più vicine al territorio e che per loro vocazione hanno quella di far credito alle imprese e ai cittadini. I cittadini possono contribuire in maniera decisiva a questo cambiamento.
Infine, professore, in generale come guarda al varo di questo nuovo esecutivo? Qualcuno sottolinea il premier più giovane che c'è mai stato, ministri molto giovani.
C'è tanta gioventù, entusiasmo, freschezza, anche persone che io conosco e stimo, penso anche a Poletti, alla Mogherini. Però adesso siamo nella cosiddetta luna di miele. Il rischio di questo paese è che si passi da una luna di miele all'altra senza affrontare i problemi. Ecco, speriamo che poi alla prova dei fatti questo governo sappia riflettere con tutti coloro che possono portare idee costruttive e positive e sappia fare le scelte giuste. Tutto questo lo dobbiamo verificare alla prova dei fatti.
Professor Becchetti, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a Leonardo Becchetti, docente di economia politica a Tor Vergata. Noi continuiamo a riflettere su quali sono gli auspici e i timori alla partenza del governo Renzi. Abbiamo intervistato Franco Miano, che è il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Sentiamo cosa ci ha detto.
L'auspicio fondamentale è quello di guardare al paese e di guardare alle attese della gente, che può sembrare un'affermazione ovvia e retorica, ma in effetti ormai è l'unica cosa che può dirsi in un caso del genere, perché la situazione è una situazione sempre più complessa, sempre più problematica, e quindi c'è bisogno assolutamente di guardare alle attese del paese, le attese delle famiglie, le attese dei giovani, le attese della gente.
Ecco, come lei ha sottolineato, il paese non si è appassionato molto alle vicende politiche che hanno portato all'avvicendamento tra Matteo Renzi ed Enrico Letta.
Infatti, proprio questo vorrei rimarcare. Cioè, il paese è stanco di questioni che diventano prioritarie rispetto agli interessi stessi del paese. Quindi, senza entrare nel merito di fatti strettamente politici, sicuramente l'attesa più grande è quella che si metta finalmente mano a delle sostanziali riforme capaci di incidere, di portare cambiamenti radicali.
Quali priorità voi come Azione Cattolica proponete al nuovo governo?
Lavoro, famiglie, giovani e naturalmente anche alcune riforme dal punto di vista del funzionamento dello Stato, cioè dal punto di vista dell'amministrazione, della riforma dei partiti e naturalmente della riforma della legge elettorale. Ma prima di tutto il lavoro, il sostegno alle famiglie, l'attenzione ai giovani.
Ritenete importante anche intervenire sulla Carta Costituzionale?
Ma solo per quegli aspetti che ne possano garantire, una maggiore efficienza, una maggiore immediatezza dal punto di vista del funzionamento degli organi, ma non senza toccare i principi di fondo, naturalmente.
Ecco, si parla in queste ore di un taglio al cuneo fiscale che il nuovo governo dovrebbe attuare anche attraverso una rimodulazione della tassazione sulle rendite.
Ma è chiaro che nel momento in cui si parla di sostegno alle famiglie, il problema fiscale è uno dei problemi più importanti, cioè va ripensata la tassazione, va ripensata naturalmente per favorire la crescita delle imprese, ma va ripensata anche perché il carico dovrebbe essere diversamente distribuito.
In una lettera che lei ha pubblicato sul vostro sito, lei esprime anche gratitudine al premier uscente, Enrico Letta.
Ma intanto ribadisco, perché appunto, come dicevo, senza entrare in senso stretto in queste dinamiche della politica, però ribadendo che in in fondo il paese è rimasto un po' freddo di fronte a tutti a questo passaggio. Io credo che comunque dobbiamo esprimere gratitudine a Letta, che ha provato a tirare fuori il meglio in una situazione difficile quale è stata quella del dopo elezioni, degli esiti complicati delle ultime elezioni, e quindi in questo senso sicuramente va sottolineato questo.
Ecco, uno dei primi punti che sembra all'ordine del giorno del governo, che oggi è alla prova della fiducia in Senato, è quello della spending review, cioè in qualche modo una cura per scardinare la macchina burocratica, tagliare gli sprechi. È un punto di partenza buono, Miano?
Sicuramente è un punto di partenza molto importante, perché gli sprechi, le diseguaglianze e le lentezze continuano ad essere troppi in questo paese, e quindi è importante anche lavorare su questo. Io credo che noi dobbiamo comunque dare fiducia a questo passaggio in cui alla fine si è operata questa scelta a partire dalla maggioranza parlamentare che si delinea, e in questa dare fiducia naturalmente incalzare, perché appunto vengono adottati quei provvedimenti che sono più direttamente nell'interesse del paese.
Ecco, come cattolici come guardate ai temi etici in vista dell'attività di questo nuovo governo?
I temi etici rimangono sempre fondamentali, perché dovrebbero essere temi che certamente propri dell'attività del governo, ma poi anche di un'attività più ampia, ed è necessario non trattarli in modo superficiale o in modo populistico, ma è necessario guardare veramente alle implicanze dal punto di vista della vita della persona e della vita della società, guardare con molta attenzione alle conseguenze di ogni scelta, proprio sull'idea di uomo e di società che poi si va costruendo, perché ogni scelta ha riferimenti e collegamenti con una visione più ampia, inevitabilmente, anche quando sembra puntiforme e legato ad aspetti specifici.
In generale, il ringiovanimento della squadra di governo è secondo lei un punto di partenza importante o no?
Ringiovanimento è sempre un punto di partenza importante, perché è chiaro, noi dobbiamo uscire da questa società italiana un po' gerontocratica. Naturalmente non può bastare, perché il dato anagrafico da solo non garantisce. È un dato positivo che si registra positivamente, ma che non garantisce in senso assoluto. E di fronte a una nuova partenza c'è sempre la massima attenzione, la massima disponibilità, il massimo credito, una grande speranza sempre che continuiamo a coltivare, far crescere fiducia, e naturalmente l'impegno anche dal punto di vista di un'associazione ecclesiale come l'Azione Cattolica a dare il proprio contributo, partecipe naturalmente, pienamente partecipe, ma anche vigile e critico.
Grazie dunque al presidente nazionale dell'Azione Cattolica Franco Miano. Auspici e timori alla partenza del governo Renzi. Abbiamo in linea, lo saluto e lo ringrazio, il fondatore e direttore del settimanale Tempi, Luigi Amicone. Direttore, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Lei scrive appunto sul sito tempi.it: come si fa a non augurarsi che Renzi riesca a dare un po' di vivacità a questo paese frignone, fazioso, fallito? Questo è lo stato d'animo con cui lei saluta la partenza di questa nuova esperienza governativa.
Sì, sì, nel senso che appunto più che una valutazione articolata nel merito, stiamo a vedere naturalmente come tutti, ci auguriamo naturalmente un passo nuovo a misura anche sì, del tono, dalla forza espressiva che Renzi certamente porta, e quindi una vitalità che ci auguriamo si trasformi poi in impresa di riforma urgente per un paese che è diciamo sull'orlo del baratro. Direi una cosa che ripetiamo un po' anche inutilmente: sull'orlo di una paralisi dovuta al fatto che tutti riconosciamo i problemi, non è una questione di destra o di sinistra, ma fino ad oggi non abbiamo visto uno scatto, una forza in grado di agire per affrontarli alla radice, almeno due o tre cose, come dire, portarle fino a compimento per dare un segno veramente di cambiamento a questo paese.
Ecco, secondo indiscrezione del Corriere della Sera, voi lo riportate, il nuovo governo si metterà subito al lavoro non solo su appunto lavoro e pubblica amministrazione, dunque rivedere la tassazione, parlare di lottare contro la burocrazia e quindi taglia la spesa pubblica, ma anche su questioni delicate anche dal punto di vista etico come quella delle unioni civili. Da questo punto di vista bisogna appunto dare credito al governo in partenza, però monitorare e controllare poi la sua azione.
Sì, certamente, anche perché credo che Renzi non ne abbia fatto un'enfasi, perché è veramente l'ultimo dei problemi, quello delle unioni civili, mentre il primo problema è quello delle famiglie di questo paese, famiglie nel senso più ampio del termine, voglio dire conviventi eccetera, nella sostanza di chi regge di fatto la fatica e chi produce, consuma e a cui vanno date risposte concrete, ecco.
Ecco, ci sono però dei temi appunto dal punto di vista etico che preoccupano, considerando anche delle prese di posizione passate del segretario del PD.
Guardi, io mi accingo, noi un gruppo di amici ci accingiamo a scrivere un manifesto in vista delle europee, perché questo poi è il punto, come sappiamo l'Italia è dentro una prospettiva europea e da più parti si dice che questa prospettiva va modificata, nel senso che dobbiamo trovare un nuovo ruolo, chiedere nuove cose. Allora, la prospettiva europea dice una cosa oggi, sul piano delle questioni, diciamo, di fondo, fondamentale nella società. Faremo proprio la copertina questa settimana su questo tema. Allora, siamo in un'Europa dove demograficamente il paese più che sta meglio, cioè la Germania, il paese che non ha, che ha bassi livelli di occupazione, il paese che impone le politiche, diciamo, anche di fiscal compact al resto dell'Europa, il paese che ha tutti, diciamo, i fattori positivi rispetto, è il paese che perde diciamo 200.000 persone l'anno, cioè i morti sopravanzano le nascite di 200.000 persone, cioè qui c'è qualcosa in Europa che si riflette anche in Italia, perché l'Italia è seconda come record di demografia, e quando si parla di demografia si parla delle cose concrete, perché non è che il mondo, la ripresa può essere immaginata con le matrici finanziarie, perché chi consuma, chi pagherà le pensioni, chi lavora, chi produce, sono gli uomini reali. Allora, il punto è che questa Europa che si è abitata su cosiddetti nuovi diritti, che parlano un'unica lingua, tutti questi diritti, se si va a prendere dall'eutanasia, ai matrimoni gay, dalla fecondazione assistita, parlano un'unica lingua, la lingua della decadenza, della fine di un mondo. Bene, noi diciamo e ci auguriamo che questo governo sia all'avanguardia in questo, perché siamo stufi di sentire che è un processo ineluttabile, che questo è il progresso, che la decadenza, che la secolarizzazione, no, c'è una urgenza di vita, di ripresa, che nasce proprio antropologicamente. Quindi il nostro paese dovrebbe essere, come è stato nella storia, un fattore di novità che si pone in Europa per ribaltare la china, non dei nuovi diritti civili, che appunto sono più che nuovi diritti, sono nuove schiavitù, ma una serie di proposte che facilitino la vita, la nascita, la relazione tra le persone, l'arricchimento della società, e si metta veramente da parte tutto ciò che invece produce disgregazione, isolamento, morte, decadenza e diciamo, sì, soddisfa magari tanti desideri individuali, ma non è ciò che di cui la comunità italiana e europea ha bisogno. Per cui chiederemo che questo governo e, diciamo, nella prospettiva anche delle elezioni europee, ci sia un movimento di positività e di ribaltamento dei paradigmi europei, italiani, che ci lasciano, come dire, a subire qualcosa, e tutto al più dovremmo difenderci qui sull'eutanasia, lì sui matrimoni gay, certo. Là sulle... Basta difenderci, bisogna prendere per le corna questo toro della decadenza e ribaltarlo.
Grazie direttore Amicone.
Grazie a voi.
Grazie al direttore del settimanale Tempi. Con la sua testimonianza chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti, auspici e timori alla partenza del governo Renzi. Restate con noi, buon ascolto.